Salve a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici, benvenuti a Left on Air, il nostro consueto appuntamento dedicato ai temi trattati sul nostro settimanale. Dunque, oggi parleremo di ragazzi e ci chiederemo se sono davvero come vengono dipinti dai media mainstream. Restiamo sbalorditi quando leggiamo su Repubblica molto spesso che tutti i giovani sarebbero sdraiati, svogliati, fatui, quasi definiti come potenziali delinquenti. Ecco, per capire e provare a smontare questa visione stereotipata e a far emergere alcune delle mille sfumature che riguardano questa tappa fondamentale della nostra vita, spesso giudicata attraverso questa lente deformata dai luoghi comuni, da queste definizioni preconfezionate, ecco, ci siamo rivolti alla psichiatra Francesca Fagioli, dirigente medico di servizio di prevenzione e intervento precoce salute mentale all'ASL di Roma 1.
Dottoressa Fagioli, cos'è l'adolescenza?
Sicuramente l'adolescente forse tante volte non sa darsi un tempo, questo tempo della nostra vita che inizia la nascita, appunto. È come se in adolescenza contemporaneamente si fermasse e si allungasse allo stesso momento, un tempo in cui si devono comporre tutte quelle piccole sensazioni, emozioni, affetti, immagini, come in un puzzle che ci portiamo dentro appunto dai primi nostri mesi e anni di vita. Quel mondo indefinito di luci e ombre del neonato, perché il neonato nel primo anno di vita ancora non ha la visione nitida delle cose. Questo mondo riemerge in adolescenza, in particolare in quell'incertezza che l'adolescente ha nella ricerca di un altro da sé, per cui l'identità prima di tutto da cercare, da consolidare, è l'identità sessuale, perché essere atti alla sessualità con la pubertà non significa un immediato passaggio all'atto. Ognuno ha bisogno del suo tempo, necessario e diverso, per poter cimentare la propria identità in un rapporto con un essere umano che è assolutamente uguale a se stessi, ma è completamente diverso, che è il rapporto uomo-donna. Per cui la sessualità diventa rapporto interumano, ricerca, realtà umana che deve portare con un sentire del corpo a costruire, a fare un'identità, non a distruggerla.
Dunque, in un suo recente articolo sulla rivista scientifica Il sogno della farfalla, lei parla del mondo misterioso dell'adolescenza come di un mondo pieno di turbamenti, di conflitti, di sogni, di progetti, ma anche di solitudine e di tristezza. Ecco, nel linguaggio comune si parla di crisi adolescenziale come di un fatto normale, a cui tutti vanno incontro in questo momento un po' delicato di cambiamento. Cosa distingue la crisi fisiologica invece da una crisi che fisiologica non è?
L'adolescenza è, diciamo, crisi per definizione, e la crisi è assolutamente fisiologica, perché è una crisi in un momento particolare, in un periodo particolare di passaggio da un essere bambino a diventare adulto. E questo tempo può essere lungo, mutevole, diverso, a seconda da individuo a individuo e anche da cultura a cultura. Ed è un cambiamento che coinvolge tutta l'identità dell'adolescenza, nei suoi affetti, nel sociale, da un punto di vista proprio neuronale, di sviluppo cognitivo, giuridico, in particolare nell'ambito della sessualità. Ma perché deve esserci una crisi? Questo è legato tantissimo anche a un fatto biologico, cioè in adolescenza deve emergere e svilupparsi quell'identità umana che si forma alla nascita. E l'identità umana comprende, da un lato, una realtà anatomo-fisiologica del corpo, che alla pubertà, che è il primo periodo dell'adolescenza, c'è questa tempesta ormonale, così viene chiamata, questo processo genetico, appunto, ormonale, che non decidiamo noi, che porta alla formazione di caratteri sessuali secondari, e quindi imprime al corpo proprio un'esplosione in questo cambiamento. Però l'identità comprende anche tutta l'altra parte, che è la realtà mentale, oltre alla realtà anatomofisiologica. E questo sviluppo non è poi così visibile come quello del corpo, però dovrebbe andare di pari passo a quello corporeo, in una fusione e non in una frattura con il corpo stesso. Allora qui la differenza, cioè allora la crisi può essere una crisi non fisiologica, quando questa mente si scinde dal corpo e può diventare addirittura violenta contro la propria realtà biologica. E qui è appunto quella che è un'irrequietezza assolutamente sana dell'adolescente, che circa un sapere, una conoscenza, diventa un'agitazione, diventa panico. Quello che è un essere un po' introverso, silenzioso, diventa una solitudine, un vuoto mentale che ti impedisce di concentrarti. Se la mente si ammala, il pensiero diventa qualcosa che potenzialmente diventa pericoloso per se stessi. Dall'altra parte, forse il caso peggiore è quando la crisi non c'è assolutamente. Cioè, apparentemente il ragazzo, questo non significa che i ragazzi che stanno bene vuol dire che non sono in crisi, ma tante volte questo star bene è quella punta di iceberg che noi vediamo in superficie sotto un apparente distacco, freddezza, noncuranza, ma che in realtà ha un gelo e un ghiaccio molto più profondi che si legano al termine all'affettività. E allora a quel punto lo psichiatra chiaramente deve essere in grado di saper distinguere in tutto questo andailam appunto di cose quello che poi è una crisi fisiologica da quella che non lo è, appunto.
Come dicevamo all'inizio, facendo l'esempio di Repubblica, i media si occupano degli adolescenti quasi unicamente nel momento in cui alcuni di loro si trovano al centro di vicende di cronaca nera, finendo per restituire la fotografia di un mondo pieno di problemi, anche gravi, da tenere a bada, come se a 15-16 anni i ragazzi fossero tutti potenziali delinquenti, appunto. Si tratta, secondo noi, di una fotografia parziale, se non del tutto alterata, della realtà adolescenziale. È d'accordo?
Sì, sì, sono assolutamente d'accordo, anche perché basta pensare alla storia, cioè sin dai tempi dei Clerici Vagantes c'era proprio questa irrequietezza giovanile, la ricerca di una conoscenza, un sapere che ha comunque potenzialmente in sé qualcosa di forte. Cioè, io credo che bisogna restituire ai giovani l'immagine di essere loro stessi una novità, di avere una possibilità di cambiamento uscendo proprio da questi luoghi comuni che ne fanno solo dei delinquenti e dei drogati. Certo, certi ci sono però una minoranza, non quello che si pensa, ed è una minoranza che ha un malessere psicologico. Io penso che il giovane non deve essere educato ad avere un comportamento adeguato, deve essere qualcosa che gli viene da dentro e che lo porta spontaneamente a muoversi nelle relazioni interumane, con gli esseri umani uguali a se stesso, nel sociale e nei rapporti con i pari in particolare. Se questo non accade, allora però dobbiamo avere il coraggio di dire che c'è un malessere, che c'è una malattia mentale. Non ci si sveglia una mattina improvvisamente, si decide di andare a scuola invece di seguire le lezioni e fare il bullo, tra virgolette, come si dice ora, con i compagni, oppure fare branco e violentare la ragazzina, o peggio di rialzarsi da cavalcavia perché mi annoio. No, bisogna avere il coraggio, insomma, di dire che queste cose sono patologie mentali, sono una minoranza rispetto alla stragrande maggioranza dei giovani, che non sono certo appunto assassini, insomma, o altro.
Nel rapporto sulla salute mentale degli adolescenti, il garante dell'infanzia Filomena Albano scrive: «La salute mentale ha le sue radici nell'infanzia ed è fondamentale che venga messo in atto un maggiore investimento dell'intera società civile, a partire dal concepimento lungo tutto l'arco dell'età evolutiva e in particolare nei primi anni di vita». La ricerca scientifica mostra infatti, prosegue, come la maggior parte dei disturbi psichiatrici che si evidenziano in età evolutiva, se non adeguatamente e tempestivamente individuati e trattati, permangano anche in età adulta, con evidenti conseguenze sulla salute dei soggetti affetti e delle loro famiglie, e con inevitabili ricadute sulla società nel suo complesso. Ecco, cosa ne pensa e quanto e perché è importante fare diagnosi precoce?
Sì, questo, insomma, diciamo che è un discorso un pochino più complicato, nel senso che la psichiatria oggi si dibatte senza trovare poi una soluzione tra coloro che pensano che assolutamente la malattia mentale è un fatto biologico e quindi più o meno genetico, e coloro che invece pensano che questa venga determinata dalle condizioni sociali e ambientali. e magari così ne fanno però un fatto quasi esclusivamente politico. Noi, basandoci sulla teoria della nascita di Massimo Fagioli, sappiamo, ed è fondamentale questa cosa, che il neonato sin appunto dalla nascita ha un'identità precisa, ha un'identità, potremmo dire tra virgolette, sapiente, che si relaziona all'ambiente con delle caratteristiche sue proprie. Quello che noi chiamiamo pensiero, un pensiero senza coscienza, che è quello che emerge alla nascita, si forma dalla realtà biologica per una reazione mentale del neonato nei confronti del mondo non umano. E questa è una sapienza che si ha nel primo anno di vita, perché il neonato è un essere umano, però è un pensiero per immagini senza parola. Il vagito del neonato è quello che poi diventerà il linguaggio articolato. Quindi la mente del neonato è certamente una mente diversa dalla mente razionale dell'adulto, ma questo pensiero poi cresce, si nutre e si sviluppa attraverso le varie tappe della vita, che sono l'allattamento, lo svezzamento, la visione dell'essere umano diverso e appunto la pubertà. E la chiave sta qui, nella qualità di questi rapporti vissuti, fatti non solo di un benessere fisico e materiale, e ancora più nella qualità delle separazioni dai vari rapporti. Questo credo sia una cosa fondamentale. Le separazioni dalle diverse fasi di sviluppo lasciano dentro di noi una memoria dell'esperienza che abbiamo vissuto, una memoria che non è il ricordo cosciente delle cose e che si svilupperà poi nella realtà mentale dell'adolescente. E questa teoria forte che noi abbiamo in questo ci permette di seguire, di capire quando e in che modo questo sviluppo e questo processo di sviluppo eventualmente si può bloccare e come si blocca e perché proprio appunto questo sì, assolutamente vero, in adolescenza che emergono le patologie psichiatriche. Sì, ci sono, ma è difficile, è più raro trovare patologie psichiatriche nel bambino. Ormai si sa che quanto prima noi riusciamo a individuare e affrontare la malattia mentale, quindi la diagnosi precoce, tanto più c'è la possibilità di intervenire e quindi di fare una cura, una psicoterapia per tendere a una guarigione. Si può tentare tutto per tutto in adolescenza, cosa che poi non si può, insomma, si può fare più difficilmente in un individuo adulto.
Uno studio britannico ha rilevato che in Europa tra i giovani dai 16 anni in su c'è un crescente disinteresse per la religione. Addirittura in Repubblica Ceca il 91% dei ragazzi intervistati si dichiara non credente, in Gran Bretagna il 70%, in Francia il 65% e così via. In che modo può incidere sulla crescita di un ragazzo un'educazione religiosa o il vivere in un ambiente culturale intriso da credenze religiose?
Questo credo che non sia altro che un altro grande segno di come questi giovani sono molto più avanti di quello che pensiamo, sono molto più maturi delle generazioni precedenti, speriamo anche in Italia in futuro, e quindi sembrano in questo modo rifiutare proprio i concetti che ha la religione, il mondo delle superstizioni che ha la religione, che tanto oggi purtroppo contribuiscono ai conflitti, al terrorismo, alle guerre. E i dati che lei ha riportato appunto nell'articolo che ho letto sull'Est ora sono appunto prove inequivocabili di questa, diciamo, intelligenza giovanile. E mi piace ricordare qui come poi sappiamo bene che tutta la nostra società si è sempre retta sulle due gambe terribili che sono la religione e la ragione. Non dimentichiamoci di Ifigenia, la ragazzina appunto adolescente che deve morire per far partire le navi che faranno vincere la guerra dell'Occidente contro l'Oriente, quindi una ragione che si sposa inevitabilmente con una religione e sacrifica l'irrazionale adolescente e guarda caso femminile.
Dunque, per oggi è tutto, ringraziamo la dottoressa Fagioli per la sua disponibilità e vi diamo appuntamento alla prossima edizione di Left on Air.